party people. Here we go.
Yo.
Dire yeah quando lui chiede you want some more.
Io capivo you want some more.
Sì, molto bene. Forse è per quello che nessuno ha detto yeah come chiedeva lui. D'altra parte quella cosa del partecipare alle incitazioni di chi dal palco ti chiama a fare delle cose non è da tutti. Cioè io sono sicuro che anche nel caso più famoso, che tutti sanno essere il live a Wembley dei Queen, in cui lui dice e tutti c'era qualcuno che scuoteva la testa e diceva no, io non lo dico. È probabile. Poi ho visto un meme molto bello di una macchina, se non sbaglio, a polacca, che è targata EO e poi EOOO e sopra hanno lui stesso, il proprietario di del furgone, ha attaccato un adesivo di Freddie Mercury.
Molto bello.
Bentornate care ascoltatrici,
ciao,
cari ascoltatori, benvenuti a Bomenica In, la seconda puntata, e nonostante avessimo promesso che ci sarebbe stato un turnover delle conduttrici a questa trasmissione, Gaia Grassi è rimasta qua e non si schioda dalla poltrona.
No, mi sono inchiodata e per una settimana sono stata qua.
E a vivere, nello studio 2, tra l'altro, perché abbiamo cambiato la nostra
postazione. Mi hanno spostato la sedia, mi hanno trasportato dallo studio...
Sì, l'abbiamo fatto, sì. Non è difficile, tre.
No, perché tre, magari stavo pensando se in mezzo ce n'era un altro, no?
No,
dopo, c'è solo una porta di mezzo.
Si chiama sala regia quella roba,
esatto.
Che nessuno usa come regia. Perché a Radio Pop la regia ce la facciamo noi. Come mai? Che cacchio ci fai qua?
C'è traffico
e la nostra Astrid Serughetti, che una... Allora, la Zena farebbe più strada,
la Zena farebbe più strada sicuramente, però...
La Clarice è di Milano.
Diciamo che la Bergamo-Milano o la Venezia-Milano non è, diciamo, l'autostrada più generosa da questo punto di vista.
Nel senso che...
C'è un po' di traffico spesso.
C'è il traffico.
No? Tutti quelli che arrivano dal lago, tutti quelli che...
Guarda, è una di quelle cose che volevo prontamente girare alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Cioè, la domanda è questa. Abbiamo speranze sul fatto che prima o poi l'Astrid arrivi in orario? Perché sarebbe importante. Cioè è carino,
sì.
E sarebbe brutto doverle dire: guarda, purtroppo devi partire alle 2 del pomeriggio per arrivare,
sì,
qua.
Sì, esattamente. E sarebbe anche brutto avere ogni domenica la Gaia Grassi qua.
No, a me piacerebbe tanto. Piacerebbe a Gaia Grassi, questo è un altro discorso. Cioè, probabilmente ti rompi le palle a essere...
Ma no, a me piace.
Quindi era tutto un progetto. Vabbè, allora...
In realtà ho creato io il traffico. No, non è vero, Astrid, che poi dopo mi odia.
Ma no, ma figurati se ti odia. Allora, abbiamo una scaletta molto ricca, che
sì,
ovviamente è stata devastata da questa assenza improvvisa, che è il motivo per cui non faccio mai le scalette, ma sono contento che tu ti scontri con questa realtà. Questo è organizzazione versus ADHD, improvvisazione verso chi le cose invece le fa bene. Ha vinto ancora una volta
l'improvvisazione,
il frista,
molto meglio il frista.
E ci sono una serie di cose da fare, credo che ci siano anche delle cose giuste ancora nella scaletta, tipo adesso chiamiamo la Zena, una cosa del genere.
Sì, però prima volevo fare un po' questo, volevo fare questa cosa, lanciare sempre alle ascoltatrici e agli ascoltatori anche questo
niente
tema.
Niente che faccia male,
Tipo, allora, la domenica in realtà, siamo partiti dicendo che la domenica è comunque un po' una rottura di balle, questo qua è il tuo sentimento in realtà sulla domenica che è un po' una rottura di balle, però la domenica...
È il mio in particolare?
Sì. No?
Sì,
più sì che no.
Sì. Come citando i Vintage Violence, con un brano che ascolteremo fra poco, peraltro,
sì,
non a caso, sì. Che il problema non è il lunedì mattina quanto il giorno dopo uguale a quello prima.
Sì, ok, ok.
Ancora, sì, cioè, sì, nel senso, i Vintage Violin dicono: non è lunedì che fa schifo, è tutta la routine.
È tutta la settimana. Quindi sì, lunedì è solo perché è il primo giorno che viene preso a modello e poi ripetuto. Ma in realtà la domenica è ancora un giorno di weekend.
Sì, quindi ancora
quindi
bello.
Era ancora, in realtà ancora bello. Però effettivamente inizia un po' la fine.
Da quello che ti fotte, no? L'anticipazione.
L'anticipazione, ma tu per esempio sei uno che se devi rientrare, per esempio tutti quelli che sono in coda adesso, sì, che ha incontrato Astrid, fossero partiti in anticipo, ma fossero partiti verso sera, sì, Astrid non avrebbe trovato traffico. Tu sei uno di quello che parte tipo la mattina dell'ultimo giorno oppure il giorno prima addirittura per acclimatarti e poi soprattutto nelle vacanze, e quindi dire prendo un giorno di tranquillità prima di ritornare alla routine, oppure se quello che dice no, me lo godo fino all'ultimo e torno la sera stessa.
Guarda, è una buona domanda
che poniamo un po' a tutti.
E ti ringrazio per avermela posta, tra l'altro. Allora, io quando parto presto, cioè quando vado in vacanza parto la sera del primo giorno in cui posso partire.
Ah,
perché mi piace viaggiare di notte.
Anche...
mi piace anche fare quello che si sacrifica un po', no? Tipo, ho guidato tutta la notte e poi il giorno dopo hai un minimo di così libertà, tranquillite. No, preferisco acclimatarmi, ti dico la verità.
Quindi tu torneresti, è per quello che non ti piace la domenica, Kesten.
Perché?
Perché, allora, facendo concludere il viaggio un po' prima, anche la domenica ti sa già, essendo l'ultimo giorno, ti sa già come...
Ah sì, totalmente, ma guarda, il problema della domenica, cioè perché culturalmente la domenica a tutti fa schifo, non a tutti, però a molti fa schifo, il problema sta nel fatto che noi come cultura occidentale non viviamo il presente, ergo anticipiamo, ci preoccupiamo, proprio nel senso vero e proprio del termine, ci occupiamo prima.
Cioè anche ci precludiamo.
Vabbè, adesso non è che dobbiamo fare tutte le parole che iniziano con
no,
pre.
Nel senso che ti precludi
ci
delle cose.
Ci prescriviamo anche.
No, nel senso che ti precludi.
Ti precludi
no,
delle
caso,
cose, perché se tu la domenica di per sé ovviamente è bella, solo che quando è che ce l'ha già dai tempi di quello là, il sabato del villaggio, anzi sabato del villaggio, per dirla come il nostro Paolo Minella, e te lo godi prima perché anticipi, però arrivi nel momento che è bello e dici ho finito il momento bello, tutto male, capito?
Ho capito.
Stato abbastanza chiaro?
Invece probabilmente Zena questa cosa non se le pone, essendo ancora in viaggio.
Zena vive in viaggio, Zena non fa una mazza.
Non è vero.
Ascoltiamo un brano e la chiamo?
Sì, dai.
Okay, facciamo così. 331-6214013 per i vostri sms, ancora meglio su Telegram. Visto che domenica scorsa molti dei messaggi presupponevano delle risposte, scrivetemi e scriveteci dove possiamo rispondervi direttamente, che viene meglio. Vintage Violence!
Piccolo tramonto interiore, da godersi in riva al lago col calare del sole. Una vita d'obbedienza, un dio distratto, finché poi verrà la morte, avrà le lenti a contatto. Oh oh, piccolo tramonto interiore, da guardarsi la domenica alla televisione. Non avrà più senso minacciare l'inferno, perché la censura verrà dall'interno. Piccola agonia giornaliera, tipo quella che ti prende la domenica sera. Il problema non è tanto il lunedì mattina, quanto il giorno dopo uguale a quello prima. E ora che hai provato il dolore, sprizzi gioia come a chi è diagnosticato un tumore. Quantomeno capirai che ogni momento è d'oro, e vedrai col cazzo che lo passi al lavoro. Piccolo tramonto interiore, perché anche l'operaio vuole il figlio dottore. Perché il grado di felicità noi lo misuriamo in chilometri e chilometri da Milano. Vogliono che cambi colore, ti costringono a lottare per un mondo peggiore. E aspettando un sole nuovo il nostro tempo scade. Siamo come nei venire ai lati delle strade. Prigione interiore, aspettando per vent'anni un secondino che muore. Chi la propria cella insiste ad abbellire, quando
quando si aprirà la porta non vorrà più uscire. Ma forse non è questo il problema. E sentirsi a fine pena è funzionale al sistema. Ma non sottovalutiamo la virtù dei vizi. Chi si droga smetta, chi non lo fa inizi. Smetti di cercare lavoro, potresti trovarlo e non saresti il solo ad avere troppi soldi da poter contare, senza il tempo materiale per poterli usare. Oh, piccolo dilemma interiore, tra restare oppresso e fare l'oppressore. Guerra e carestia, dopo un attentato, un'eutanasia per un ginocchio spucciato. Piccolo tramonto interiore, perché anche l'operaio vuole il figlio dottore. Perché il grado di felicità noi lo misuriamo in chilometri e chilometri da Milano. Vogliono che cambi colore, ti costringono a lottare per un mondo peggiore. E aspettando un sole nuovo il nostro tempo scade. Siamo come dei venire ai lati delle strade.
C'è l'ultimo colpo, l'ultima pennata di chitarra, certo. E abbiamo la nostra Sé, eh? Vediamo, pronto?
Ciao Sé. Com'è?
Bene, benissimo. Zena, Yashi in questo momento da qualche parte in un'isoletta sperduta dell'Egeo.
Magari, no, attualmente sono in un posto che si chiama Plataria, che sta a 20 minuti da Igoumenitsa, dove andremo a breve per prendere il traghetto per tornare in terra italiana.
Mi spiace. Tu finisci le vacanze il 24 settembre, hai il coraggio di lamentartene pubblicamente. No, scherzo. E come mai tornate, visto che nulla vi lega a questi luoghi?
Allora, torniamo perché a ottobre tutti i weekend ci saranno i miei ritiri di yoga.
Ok.
E quindi, però tu così mi fai un assist per farmi le marchette.
Hai ragione. Beh, tra l'altro stavo per dirti, volevo dirti che l'altra volta hai fatto quella marchetta, quell'automarchetta assolutamente vergognosa, e invece sono arrivati subito dei messaggi dicendo, cioè chiedendo maggiori delucidazioni, per cui evidentemente era ben riposta la tua marchetta vergognosa.
Grande, grazie. Io ringrazio gli ascoltatori di Radio Popolare che probabilmente sono magari dei fan dello yoga o vogliono scoprire lo yoga, e quindi, però non mi voglio fare la marchetta oggi, dai, mi dispiace.
Va bene, ok, come preferisci.
Mi dispiace. Comunque nel caso Wild One Trip.
Vabbè. Io me ne vado.
Perché sono proprio belli i ritiri di quest'anno.
Sì, eh?
Lo scopriranno se vorranno.
Posso farti una domanda?
Anche due.
Proprio internos, ritiri di yoga. Ritiri in generale. Ok, io ho sempre sospettato che una certa percentuale delle persone che vanno lì in fondo vanno per limonare.
Ma allora, non è proprio il luogo secondo me. Cioè, io lo capisco che uno faccia queste vacanze organizzate tipo la viaggio avventura nel mondo, queste robe qua, sempre con quella speranza. Però proprio il ritiro yoga secondo me è proprio, cioè se quello è l'obiettivo, secondo me no.
Ok, ok, quindi no, no limonatori o limonatrici.
Lo sconsigli?
Sì, lo sconsiglio perché sono molto delle, diciamo, delle situazioni in cui di solito le persone vanno molto per lavorare su loro stesse. Quindi c'è molta magari una concentrazione verso l'interno, e poi c'è chiaramente il bello della, del gruppo che si crea, se si crea, ecco. Però
magari dopo limoni dopo,
che comunque a casa. Limonare un po', lavorare su se stessi,
Gaia, e lavorare su qualcun
sì.
altro. Limonare.
Diciamo che sì, ecco. Allora, i ritiri yoga come li ho organizzati io quest'anno, potrebbero forse anche, perché sono un po' avventurosi, perché sono fatti a mo' di caccia al tesoro.
What?
Sì, ovviamente devo sempre fare le cose strane, sì. E quindi praticamente è una caccia al tesoro dove ci saranno, a parte tutte le pratiche di yoga, le meditazioni fatte ovviamente sempre secondo la tradition, però ci sarà tutta una caccia al tesoro sui sette chakra, quindi praticamente ogni chakra ci avrà un gioco che ti porterà poi al chakra successivo e il tesoro sei tu, perché si arriva alla consapevolezza.
No, hai spoilerato, io ci stavo per venire.
No, ma è già spoilerato nel, diciamo, nel programma, una okay. caccia al tesoro, il tesoro sei tu. E quindi uno dice, no, ma guarda, io come tesoro non mi voglio trovare, quindi non vengo al tuo ritiro yoga. Almeno uno lo sa già, capito? Dice, no, io volevo limonare, non trovare me stesso.
Ah.
Almeno non ci viene, capito?
Certo.
Ma infatti c'è Roberta che ci scrive: vabbè, al ritiro yoga non andrei, ma se si andasse per limonare fate sapere che ci penso. Quindi secondo me dovresti pensarci un po'.
Roberta tra l'altro chiede per un amico, nel senso che vuole trovare un amico.
Beh, raga, io posso anche dirvi che se il gruppo partecipa, cioè se chiunque voglia partecipare partecipa già con quell'obiettivo, quindi diciamo un obiettivo condiviso, io ovviamente non sto a bacchettare, ecco.
Ma ci mancherebbe, cosa sei? Suor Zena, non ho capito.
Suor Zena, voglio dire, no, per me è importante che vi divertite.
Metti qualcuno via quell'ormone. Trovate.
Vedi, però, vedi, scusami, io vado avanti su questa linea. Brian scrive: una mia collega è partita con avventure nel mondo per lavorare su se stessa ed è tornata accompagnata.
Vabbè, ma partire per avventure nel mondo, no, anche per i viaggi di Radio Popolare si limonerà anche.
Io sono andata e non ho limonato, per esempio, però io ero accompagnatrice.
Tu eri accompagnatrice, sei in un ruolo che devi mantenere, ti prego.
È quello, devi mantenere quella distanza, non si può, le regole, queste cose qua.
Vabbè, senti, ma Zena, di cosa dovevamo parlare, al di là dei limoni mancati?
No, noi dovevamo parlare di cani.
Oh, cani e padroni di cani.
Cani che fanno i cani. Allora, visto che diciamo settembre, come avevamo già detto, è proprio tipo il lunedì, la domenica dell'anno.
Sì.
E quindi ci abbiamo proprio tutti questi buoni propositi.
Certo.
Allora, settembre, domenica, noi i buoni propositi dalla settimana prossima col nostro cane.
Vai, spara.
Ce la possiamo fare. Allora, tra l'altro, nella canzone che stavamo ascoltando prima, a un certo punto dice: come un cane a Capodanno.
Che ha paura dei botti, però. Lì,
ecco. Quindi io direi: una delle cose è, se sapete già perché il vostro cane non ha 2 mesi, ma ce l'avete già a Capodanno l'anno scorso e già si è un po' cacato sotto per i botti.
Sì.
Iniziamo già ora a lavorare su sta cosa, non aspettiamo il 27 dicembre. Oh cacchio, il mio cane ha paura dei botti, cosa posso fare il 27 dicembre?
Ah, tu dici che vale la pena, e come si fa a partire in anticipo? Gli si dice: guarda che i botti sono solamente un'espressione della nostra cultura, non è un reale pericolo, lascia
esatto,
stare.
Esatto, poi ogni mattina svegliate il cane, mettete i mini ciccioli in una pentola.
E prima o poi gli passa la paura. Poverino, no?
No, raga, scherzo, mi raccomando, scherzo. No, dico che scherzo perché quando una volta dissi al mio veterinario che tesorava paura dei rumori metallici, lui mi rispose: sbatti due coperchi di pentola metallici uno contro l'altro, vedrai che poi gli passa.
Bella cazzata. È come prendere un reduce del Vietnam con la sindrome post-traumatica. Ti sparo a salve, così ti passa
esatto.
la paura.
Vediamo se ti passa, ecco. Quindi, un buon proposito, che può sembrare una roba, ma già ora dobbiamo pensare a Natale, a parte che tra un mese già ci bombarderanno con gli alberi di Natale, regali, eccetera. Quindi possiamo anche iniziare a lavorare su il Capodanno. E ovviamente che cosa dovete fare? Vabbè, il mio consiglio è sempre quello di, se avete un cane che va veramente, veramente tanto, tanto in sbattimento, chiamate sempre un educatore cinofilo, una persona esperta, non a mio cugino. ma una persona che possa aiutarvi in modo da fare un percorso che aiuterà il cane in questi 3 mesi ad avere, diciamo, un po' più fiducia in se stesso per poter affrontare le cose che gli fanno un po' paura nella vita, tra cui anche i botti di Capodanno. Quindi questo è un po' un buon proposito. Poi se vogliamo, magari una volta la facciamo proprio solo sui botti di Capodanno, perché ne ho una serie di buoni propositi. L'altra è: usciamo col nostro cane. Può sembrare una banalità, però nel circa 65% dei casi di clienti che mi hanno chiamato per problemi del cane, alla domanda quanto esce il cane la risposta era tipo 20 minuti al giorno, e io rispondevo: allora mi chiami quando il cane esce almeno 3 volte al giorno, un'oretta a passeggiata, 40 minuti, così magari il cane è un po' meno frustrato e possiamo iniziare un percorso. Quindi passeggiamo i nostri cani. La scienza ci ha spiegato più e più volte che camminare, adesso va di moda la camminata silenziosa,
veloce. Ah no,
no, la silent walking, vabbè, ogni anno se ne inventano una.
Ma che frase da giovane che hai tirato fuori? Ogni anno se ne inventano una, proprio una ragazzina dentro la sera.
No, è giovane.
No,
forse è che avevo lavorato nel marketing, so benissimo che ogni anno se ne inventano una per n motivi. Certo. Quindi passeggiare col nostro cane in natura anche quando c'è, diciamo, come si chiama, la nebbia?
Sì.
Ah, perché è troppo tempo che sei in posti belli, non sai nemmeno come si dice
nebbia.
Male,
cioè, se vuoi dire male. La nebbia, si dice nebbia.
Volevo dire la nebbia.
Okay, allora si dice nebbia.
Anche nella nebbia è bellissimo, tu passeggi col tuo cane, sperando che tu lo riesca a vedere, quantomeno che magari poi ti trovi col cane di un altro e dici: oh, aspetta, ho sbagliato cane. Sei lì nel silenzio la mattina, cammini, ti attivi tu, il cane si attiva, è tutto bellissimo, e così anche poi di nuovo a pranzo e a cena. Quindi usciamo, facciamo uscire il nostro cane. Terza cosa che possiamo fare come buon proposito per quest'anno è almeno un sabato ogni 2-3. Sarebbe bello tipo tutti i weekend, però un sabato in 2-3 andiamo proprio nella natura, quella vera, cioè non i parchi in città, quella proprio vera.
Ok,
tipo le montagne, i boschi, le colline, quelle robe lì. Che è lì, poi ci sono, come si chiama l'altro invece, quello che abbracciano la forest, un'altra cosa che fanno. Comunque la scienza ha dimostrato quanto faccia bene al corpo e alla mente stare proprio nella natura vera, quindi fa bene al cane, fa bene a noi, il cane è più contento, noi siamo più contenti perché il nostro cane è contento e siamo tutti contenti. Okay. Altro buon proposito, l'alimentazione.
Ok.
Cioè, chiediamoci, il mio cane che si mangia quello che si mangia, sarà contento? Se io mangiassi tutti i giorni questa cosa qua, sarei contento? Allora, magari anche per il cane il momento dell'alimentazione può essere una cosa diversa, possiamo anche... Se per esempio il cane deve mangiare solo quelle robe lì perché magari c'ha problemi intestinali, deve mangiarsi per forza quel determinato cibo o per n motivi, però possiamo un pasto al giorno, oppure se mangia una volta solo al giorno, un pasto ogni 2-3 giorni, fargli tipo delle ricerche olfattive con il cibo.
Ok.
Quindi tipo gli possiamo nascondere il cibo dentro una scatola di cartone, lui se lo deve andare a cercare. Oppure ne nascondiamo la ciotola da qua dietro la porta, gli devo andare dietro la porta a trovarselo. Se avete un cane particolarmente competitivo sul cibo, non fatelo.
Perché cosa fa?
No, perché magari, capito, sei lì e tu gli vuoi dare una mano perché nel frattempo sei incastrato dietro la porta, allunghi la mano per dargli una mano, magari ti dice: oh, ora mi mangio anche la tua mano.
Ma non lo farebbe mai.
Ma non lo farebbe mai. Quindi ecco, questa potrebbe essere una cosa. Perché? Perché per i cani il momento del pasto è anche un momento sociale, è un momento di attivazione mentale, cioè per i cani che vivono liberi, sì. Il pasto è quel momento della giornata in cui si svolgono proprio quelle che sono le dinamiche sociali di un gruppo, quindi chi mangia prima, chi mangia dopo, quello che mangia prima che cosa mangia, quello che mangia dopo che cosa gli resta, e questo aiuta molto a... ad avere un ruolo all'interno di un gruppo e quindi a sentirsi un individuo, no? Come noi, che abbiamo bisogno di avere dei ruoli.
Conosco personalmente un cane che quando è lontano dai suoi umani, cioè sì. La ciotola è lontana dai suoi umani, prende in bocca dei crocchini, li porta vicino agli umani, li butta per terra e mangia vicino a loro. Perché ci tiene questa cosa.
Perché sì, vuole mangiare con loro.
È molto cuoricino, sì.
È molto cuoricino, esatto. Cioè, per i cani anche il cibo è un momento sociale, quindi può essere anche, per esempio, un momento di ricerca olfattiva, quindi che gli dà anche quella soddisfazione dell'esserselo guadagnato, no? Dell'esserselo, tra virgolette, cacciato il cibo.
Certo.
Quindi questo è un altro buon proposito. L'altro buon proposito è riuscire a trovare dei momenti per togliere quel guinzaglio al cane. Quindi fare in modo che non sia sempre al guinzaglio.
Ok. Okay,
cioè,
okay.
Ovviamente, piccolo disclaimer, la legge ci obbliga ad avere sempre il cane a guinzaglio. Okay. Vabbè, ok, però la legge ci obbliga a un sacco di cose che non sempre
per favore, no? Per favore, non vogliamo finire dentro,
esatto,
per colpa tua,
no? Che poi siamo dentro io e Kesten.
Certo, infatti, lei è all'estero.
Tu sei all'estero, la che ti pigliano, ma adesso arrivi.
No, però ci sono, no, contesti come l'area cani, non nel momento di punta, magari quando ci sono 8 miliardi di cani.
Beh, ma nell'area cani non si può lasciare senza guinzaglio, sì.
Sì, nell'area cani sì. Sì, però se vai col cane nell'area cani ci sono 8.000 cani, cioè non è proprio il massimo del divertimento per un cane.
Sì, certo.
Certo.
Cioè, non per tutti, ecco, nel senso, è un po' come le persone, no? Ci sono quelli che arrivano nel locale che è pieno di gente, sono felici, o in spiaggia che è strapieno di gente, sono felicissimi. Ci sono quelli che arrivano, è pieno di gente, e viene un attacco di oh mio Dio e si allontanano, certo, da quella spiaggia.
Panicano forte,
un po' più così.
Forte. È vero.
Esatto. E quindi questi, diciamo, sono un po' i buoni propositi. Ce ne sarebbero molti altri, però
abbiamo iniziato da questo.
Ce ne sarebbero molti Astrid.
Alla fine, riassumendo, il buon proposito principe da cui partono tutti è conoscere il proprio cane.
Bravissima.
Beh,
esatto.
Potremmo anche concludere con una chiosa.
Conosci il tuo cane?
Grazie al caso.
Sì. Vabbè, non è automatico.
Scusa, hai ragione.
È vero. Bravo,
io non ho cani.
E infatti non li conosci.
Non li conosco.
Sei una brava padrona di non cani.
In realtà faccio fatica a conoscere anche il mio gatto, ma quello è un'altra storia.
Vabbè, ma i gatti
perché... Ma quello è tipico dei gatti, però.
Esattamente, per quello dicevo.
Cioè, mantenere sempre quell'aura di mistero. Sì. Del tipo, guarda che io in realtà sono prigioniero, non è che viviamo insieme.
Faccio credere che sono così, ma sono l'opposto.
Esatto.
Va bene.
Questo
va bene.
È.
D'accordo, allora noi dobbiamo salutarci perché adesso c'è il grr.
Grr.
C'è il grr. E ci sentiamo quando finisce il grr.
Grr. Va bene.
E noi a te salutiamo, buon rientro e ci sentiamo domenica prossima.
Esatto, grazie a tutti.
Baci,
un bacione e un saluto agli ascoltatori di Radio Pop.
Ciao, e anche alle ascoltatrici,
ciao.
Non fare sempre quella
sì,
che...
Sì, no, è vero, anzi come direbbe...
ma in Grecia non si usa fare il maschile e femminile, vai, ciao.
Nei boschi, esatto. A meno che non sia espressamente indicato, è possibile lasciare i cani liberi, dice Silvia. Vabbè, questo...
Sì, okay. Esatto.
Ok, bella, ciao,
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 ciao.
Torniamo fra pochissimo. Ciao a tutti. Perché poi ciao a tutti sembra che torniamo fra un anno,
e
no?
Tutte.
Dopo GE e tutto. Allora, molto carina Simona Romaniello che saluta la webcam anche se noi non ce l'abbiamo, ma ancora
ciao.
Più carina Gaia Grassi che fa tutto il giro del computer prima di accorgersi che non c'è una webcam per salutare Simona. Ciao Simo!
Ciao Simo!
Ciao!
Senti, grazie mille perché, vabbè, gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno, abbiamo una scaletta che si è un po' rovesciata a causa traffico. E tu ci sei addirittura ha rimandato una cena fra amici.
Vabbè,
no, ma immagino
mai.
Di mezz'ora, non è che poi non,
sì, 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 okay, sì, okay. infatti.
Ma perché...
nulla di preoccupante, importante, insomma, si fa.
Hai ancora
fa.
Degli amici, ecco, quello era.
Ho ancora degli...
sì, non hai litigato per sempre a causa nostra. No, ma perché ci sono, ovviamente, ci sono state delle novità che abbiamo accennato la volta scorsa
e che vorremmo approfondire.
E che vorremmo approfondire, ovviamente, navicelle che rientrano, missioni pazzesche. Raccontaci un po' che è successo.
Sì. Infatti volevo assolutamente esserci, per cui, come dire, farò aspettare gli amichetti perché oggi c'è stato un evento che rimarrà nella storia. Per la prima volta l'Agenzia Spaziale Americana, la NASA, è riuscita a riportare sulla Terra dei campioni di un asteroide. La missione si chiama Osiris Rex e è partita un bel po' di anni fa, 6 anni fa, è andata intorno all'asteroide che si chiama Bennu.
Bennu.
Bennu, che non è sardo.
Sembra.
No, è magari che non è né maschio né femmina, quindi Bennu.
Può darsi.
Può essere,
sì.
Può
non ha genere.
Mi piace anche questa teoria.
E c'è stato un, è andato un po' intorno a questo asteroide, poi a un certo punto ha fatto un bel touchdown di quelli importanti, ha prelevato dei campioni e li ha riportati a terra. Li ha riportati a terra e non era assolutamente scontato che questa cosa riuscisse, invece è andata benissimo, è riuscito a portare a terra oltre 200 grammi di materiale. Non è la prima volta che si riesce.
200 grammi?
200 grammi.
Ah, 200 grammi, cioè tutto sto casino, poi 2 etti di terra, vabbè, ok.
Ma guarda che... insomma, cioè, sono tanti, polvere, pezzi di roccia, e saranno determinanti. Adesso in queste ore cercheranno di tenerli al sicuro, perché il problema vero è che dovranno evitare qualsiasi tipo di contaminazione, perché questi campioni sono delle vere e proprie capsule del tempo.
Certo.
E ci daranno delle informazioni sicuramente su come è fatto l'asteroide, sappiamo che è abbastanza roccioso, ricco di carbonio, però insomma, sapere bene la sua composizione, considerando che questo signore Bennu è un asteroide, si chiama di tipo Apollo, quindi potenzialmente pericoloso. Allora, conoscere il nemico, insomma, ti aiuta un
certo,
po'.
Certo.
Poi, a prendere, come dire, a correre ai ripari. C'è l'idea che adesso non mi ricordo quando, nel 2000, adesso tra un centinaio d'anni, forse anche più, tra tutte le orbite possibili che sono state calcolate, c'è l'idea che possa incontrare la Terra. E quindi,
che
insomma,
bello quello di incontrare, come se fosse una cosa, sì, carina, non ci defenderà,
no, non è simpatico. Lui non è simpatico perché è a 500 metri di diametro, quindi inizia ad essere un proiettile abbastanza grosso. Sì, insomma, anche entrando in atmosfera, anche con l'aiuto dell'atmosfera, diciamo che potrebbe creare parecchi danni.
Sì, ma ragazza delle stelle, mi viene da porti una domanda. Ma il problema, tu dici che è la prima volta che ha un esito positivo un'attività del genere, dov'è che era il problema? Nella fase di pick up, di raccolta del materiale, o nella fase di messa a terra? Guarda che belle parole che ti utilizzo, papam, così.
No, in realtà non è la prima volta il successo, è la prima volta un successo di rientro per la NASA, mentre c'erano già riusciti i giapponesi. Due missioni che si chiamano Hayabusa 1 e 2, però erano riusciti a portare a terra pochissimo, per cui se sono anche 200 grammi, ma comunque è veramente tantissimo, avevano portato un po' di polvere di altri asteroidi, quindi materiale ce n'è parecchio, quindi. E poi insomma, se ci sono riusciti gli altri, qui è un po' un gioco a chi è più bravo, la NASA vuole essere sempre la più brava, quindi cioè, esserci riuscito non è
male.
No, non è da poco. E poi ci darà appunto, ci darà delle informazioni abbastanza importanti sull'origine del sistema solare.
Perché, però figo!
Sì, sull'origine del sistema solare, probabilmente anche su come si è formata, come è arrivata la vita sui pianeti, perché gli asteroidi, quando vi dicevo, sono delle capsule del tempo, perché gli asteroidi sostanzialmente sono, potremmo dire, come dei pianeti che non ce l'hanno fatta.
Che non ci hanno creduto abbastanza, è vero.
Non si sono aggregati, non sono riusciti a formare dei pianeti, quindi non hanno avuto tutta l'evoluzione, la storia che hanno avuto la Terra in particolare, ma anche gli altri pianeti, per cui sono un po' congelati nel tempo.
L'unione fa la forza e loro non ci hanno creduto.
Non ci hanno creduto, non hanno voluto crederci, non lo so, comunque sono sostanzialmente fatti della materia iniziale, ecco, certo. Quindi ci daranno parecchie informazioni. No, Ben non è cambiato tanto, quello che abbiamo capito è che probabilmente è il risultato di uno scontro con un asteroide più grande.
Okay.
Ah, okay.
Però oltre questa interazione non ha avuto granché, per cui ci dirà un pochino il materiale di cui è fatto, qual era il materiale originario del sistema solare, quindi impareremo qualcosa in più, quindi da un certo punto di vista lo utilizzeremo appunto come capsula del tempo, dall'altra parte per conoscerlo un po' meglio, perché nel futuro alla fine dovremo, se si avvicinerà, dovremo fare un po' come abbiamo fatto con la missione DART di cui avevo parlato.
Certo, dobbiamo scoppiarlo.
Sì, è deviarlo un po'.
Sì. Deviarlo.
Sì. E dargli un colpetto, piccolino.
Una bottarella per spostarlo un po' più in là.
Sì.
Senti, sono arrivati un po' di messaggi. Munir che dice la prova importante per la capsula che per la prima volta ha dovuto superare 5000 gradi al rientro.
Sì, aveva questo scudo termico, perché la questione è questa, che la sonda non ha riportato a terra, la sonda è passata, sì. È ancora in viaggio, ha sganciato questa piccola capsula che si è tuffata, è proprio caduta.
Cioè, ha lanciato un pacco in pratica.
Ha lanciato un pacco che quindi in caduta libera, relativamente in caduta libera, quindi poi l'hanno un po', chiaramente l'hanno frenato, hanno usato dei paracaduti e ha dovuto attraversare strati di atmosfera, e quindi con delle temperature incredibili, però poi si è placidamente è atterrata sul suolo del deserto dello Utah.
Okay.
Sono andati a riprenderla.
Invece Elia chiede: ma come si fa a studiare un campione che non deve essere contaminato e che non deve contaminare? Beh, immagino che la contaminazione sia dal punto di vista batteriologico, quindi basta essere sterile, però per il resto lo tocchi, ovviamente.
Lo tratteranno in quelle strutture, in quelle camere bianche dove si abbatte la contaminazione appunto batterica in tutti i modi. Adesso è dentro una capsula con dell'azoto che lo tiene anche a una temperatura di un certo tipo, perché questi campioni arrivano dallo spazio profondo, quindi la temperatura lì è prossima allo zero assoluto, quindi devono stare anche ad una certa temperatura, ma devono fare in modo che anche l'umidità non cambi tanto, insomma alterare si fa relativamente presto, quindi adesso è il motivo per cui non la mandano subito nel laboratorio a Houston, dove verrà studiata nel dettaglio, ma adesso è rimasta in uno dei laboratori nello Utah e verrà in qualche modo messa in sicurezza e poi spedita per le analisi più approfondite.
Altro che Tupperware. Senti, ci salutiamo, così tu vai a
tu
cena.
Tu vai a cena, Simo.
Grazie mille.
Vado a cena.
Grazie a te, grazie ai tuoi amici che hanno posticipato il tuo arrivo, hanno accettato il posticipo del tuo arrivo. Salutali da parte nostra.
Grazie mille, grazie a voi.
Ciao, cara.
Ciao, Simo, a presto. Ciao.
331-6214013 per i vostri SMS. Noi torniamo fra poco, ci colleghiamo con Astrid a questo punto.
Sì.
Grande, so tutto. La 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 la. Yo. What's the deal? Ain't nothing, Paul. We just here laughing and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. It's another day in the hood. Yo. Yo, yo, one a night, New York City, heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City, slash machines, ding, 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 when they ring off. Lock the doors, that's when ghosts just Cheetos. Cigars, paisley robes, four bitches guarded me safely as we walked to the window. The cashier was scared, she asked for my info. The manager arrived with two guys, that's an insult. That's the cold, Mr. Coles. We talking about $5 million here, this ain't Play-Doh, though. And your horoscope red, you gon' slay those. Cause we got Scribbles, Anthony Acid, rocking the show. Special guest stars, Mark Bronson. First 500 just went crazy when he let they answer, and all he did was plug me in. I got the charge and got they bras and ran through they whole department. Ooh-wee. La 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 la. Ooh-wee.
cut up a rug. Don't make me have to cut up a thug. Now play something for me, DJ, cause it's nothing but love. Posted by the ladies who looking for something to rub. When we roll out, we roll on dubs. Rolling up bud, the theater unit, we controlling the club. Mommy shaking the yak, they throwing it up. Like a BT commercial, I'm wrapping them up.
Piacciono le cose semplici. Tipo questo pezzo, come si chiama?
Ui.
Si chiama Ui. E quindi è facile riconoscerlo e non sbagliarlo mai più.
Anche io.
Puoi dirlo anche tu. E Astrid, voi non la potete vedere, non la puoi vedere neanche tu, Gaia, ma in questo momento è bellissima. Sembra che sembra quasi un impermeabile da Clouseau, quello che hai addosso. Sei appena rientrata in casa, dovevi essere qua e sei appena arrivata a Bergamo, cioè una cosa molto
allora,
male.
Innanzitutto le buone notizie.
Oh, che sei rientrata.
Non ci sono, non ci sono persone, feriti gravi, ecco, erano 5 macchine coinvolte.
Ah, c'era il chioppo, c'era il chioppo, ok, mi spiace, però nessuno che si è fatto troppo male, solo grosse bestemmie, imprecazioni.
Sì, e ovviamente tutto si è intasato, per cui, ma ce la farò prima. Poi Gem, ce la farò.
Ce la farai. Vabbè, ma è il bello della...
Secondo me è la bolla della capitale della cultura che mi trattiene a sé, capito? Che certo. Mi dice dove vai? Dove resta vai?
Vieni qua. Vieni qua. A proposito di domenica e la tristezza domenicale, era arrivato un messaggio di Francesca che mi aveva fatto molto ridere per abbattere qualunque speranza del vivere il presente. E racconta che lei, senti qua, da bambina... E era contenta la domenica fino alle 14, che era l'uscita, l'orario dell'uscita da scuola, perché dopo le 14 diventava immediatamente un pomeriggio normale.
Ah certo. Okay.
Quindi è malissimo.
E certo.
Scusate, ho voluto condividerla con voi.
Io comunque sono di quella, se hai notato, che parte all'ultimo.
Eh sì, abbiamo visto.
Per rientrare si parte all'ultimo.
Certo, abbiamo notato. Sì.
Vabbè, ma te sai anche tipo un po' il lavoro, che ieri sera ero impegnata.
Cosa hai fatto ieri?
Un po' la famiglia.
Ieri sera c'era il concerto di Manu Chao.
Eh sì.
Ah, è vero. Beh,
sì.
Non era tanto quanto programmato, non c'era quasi niente in questi giorni.
No, vero?
Maraghetto.
No, però è stato, devo dire, un bellissimo concerto che ha richiamato, era sold out, per cui c'erano tutto pieno. È stato molto bello, sì.
Era sempre nella solita piazza, come si chiama quella piazza?
No.
Next Station, Piazzale degli Alpini, sì. Ed era l'ultimo concerto della stagione.
No!
Si è concluso.
Di già.
Concluso,
beh,
sì, esatto.
Avete finito giustamente con
col
Manu.
Botto.
Ciao. Si chiude.
Ciaone.
Scusate tutti.
No, scusate con le ascoltatrici e gli ascoltatori, che poi ti arrivano i messaggi quelli lì che ti dicono le tue battute sono brutte. Quelli lì.
È vero.
Ma io ti
com'è
difendo.
Era...
Ti consiglio non solo per gli ascoltatori, ma anche per te stesso.
Mi è arrivato questo messaggio la volta scorsa, mi sono dimenticato di leggerlo. Io ho risposto, perché siccome era su Telegram, sono riuscito a rispondere e ho detto: guarda, non so cosa dire, non so neanche come risponderti a una cosa del genere. Vabbè, senti, non dovevi chiamare, cioè ci sentiamo non perché tu facessi la figa col concerto di Manu Chao, immagino.
Beh, un po' anche sì, anche cioè quello, io l'avevo messo in conto di tirarmela un pochettino, no? Vabbè, comunque no, però in realtà ci sentiamo perché sai che io ho questa passione per gli oggetti della nostra vita.
Sì. Mi piace molto questa tua passione.
Questa sorta di documentario, perché poi ci sono i documentari che ti spiegano degli animali esotici che probabilmente non vedrai mai nella vita, ma invece niente ti spiega delle cose che hai in tasca, da dove nasco.
La lavastoviglie non ce l'hai in tasca, però
no, in tasca no, però tipo il bancomat che ce l'hai in tasca, o i documenti ce li hai in tasca.
Oh, porca miseria, parli di documenti oggi?
Parlo di documenti. Poi ieri c'era clandestino, scusa, è tutta settimana che parliamo di migranti, voi non parlare
papel.
Di documenti.
Certo. No, figata, perché ti dico, è una delle domande che ho ricevuto su Cose Molto Umane mesi fa e alla quale non ho mai risposto perché l'ho reputata complessa lì per... No, non è vero, mi sono dimenticato di rispondere, quindi te la copio. Vai, grazie.
Vai, adesso ti istruisco. Allora, la prima carta d'identità è dell'Impero Ottomano.
Veramente?
Sì, è il sultano Mahmud II nel 1844 che decide che tutti i cittadini devono avere, tutti i sudditi, non i cittadini, devono avere un documento che ovviamente riconosce il nome, il cognome, dove vivono, queste cose qua. Ovviamente non c'era la fotografia.
Eh certo, direi di no. Ma sai che una cosa mi sorprende? Cioè, da un lato ci siamo arrivati molto tardi nella storia, dall'altro però fare un documento in un momento in cui non hai ovviamente un sistema centralizzato, in cui non hai nemmeno le foto, mica facile, eh?
Ma infatti un po' diciamo i documenti, la questione dei documenti si regolarizza con i censimenti. Però aspetta, in realtà nel 2000 avanti Cristo gli assiri avevano la tavoletta. Però è presente portarti la tavoletta in tasca con scritto chi sei.
Documenti, sì, prego. Tavolette.
Capisci?
Di argilla.
I più fighi secondo me erano i romani, che ce l'avevano a voce. Cioè loro ti dicevano a voce che erano romani. Quindi valeva anche l'inflessione, la cadenza. Cioè dovevi avere un po' l'accento latino, capisci?
Vabbè, vale anche oggi. Sono di Roma, cioè nel senso, non è che se lo dico io si capisce che sto minchionando.
Dovevi avere il latino romano e allora lì ti potevano riconoscere. Pensa che roba assurda, però se ci pensi è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però questa è la carta d'identità, cioè il sultano mette la carta d'identità, quindi all'interno del suo impero i sudditi devono avere il documento. Già prima c'erano i salvacondotti, che sono poi l'origine dei passaporti.
Che ti davano
un salvacondotto?
Il salvacondotto era quello scritto che ti dava o la chiesa o l'impero, perché è nel periodo medievale, quindi il mondo era diviso fra chiesa e impero, papato e impero, e quindi tu dovevi avere il salvacondotto da una parte o dall'altra, che era quello che ti permetteva di uscire dal tuo territorio dove tutti sapevano chi tu fossi ed entrare in un altro territorio.
Dove non sei nessuno.
Dove non sei nessuno, dove non ti conoscono. Cioè immaginiamoci che non so, Leonardo da Vinci probabilmente viaggiava con un salvacondotto.
E veniva rilasciato
dal tuo paese d'origine. Che certificava chi tu fossi, e quindi tu potevi mostrare poi questo documento dove arrivavi. E poi dovevi andare avanti procurandoti altri documenti, che è un po' come adesso, fondamentalmente. Però questa è la cosa. La vera rivoluzione è del 1876. Jam, stai prendendo appunti?
Sì,
però
sì,
che ti interroghiamo.
Vabbè, okay. Ma tanto poi c'è il podcast.
Lo ascolta.
Anzi, pardon, il ketchup contest.
Ketchup contest
è la gara di ketchup. Ketchup content è l'archivio.
È l'archivio, audio, è l'archivio.
Comunque, William Notman, che è un fotografo.
Guglielmo
ed è lui che...
non uomo.
Esatto, è un fotografo inglese ed è lui che, no scusa, americano, ed è lui che pensa di mettere la fotografia accanto a tutti questi dati, perché sennò sai, io e la Gaia ci scambiavamo i documenti.
Certo, ci scambiavamo i documenti e l'accento c'era, io
mettevo
quello milanese, mettevo quello bergamasco, era fatta.
E quindi?
Capisci? Certo. E quindi è da quel momento lì che diventa la vera carta d'identità, quella che conosciamo adesso, e anche il vero passaporto, anche se di fatto fino all'inizio della guerra non diventa obbligatorio. Il primo paese a rendere obbligatorio il passaporto è l'Inghilterra nel 1914.
Ah, pensa a te. Vabbè, ma perché avevano un sacco di paesi loro, viaggiavano tanto.
Sì, per quello. E sai qual è la menata? Che era un foglio unico piegato in 8 parti.
Che sbatto.
Io sicuro non sarei riuscita a ripiegarlo nel
esatto,
modo giusto.
Per rimetterlo via dopo.
Madonna, sì, come il tutto città.
Comunque,
eravamo giovani noi, la mappa che bisogna ripiegare.
Sì.
Non il tutto città, era quello fatto.
Era quello fatto già a libro. Però, per esempio, Francesco, che però si chiama, non so come leggere l'accento, Francesco Pota, e quindi probabilmente ci ha risposto a noi bergamasche, e ci dice, vabbè, ma se era un fotografo è un conflitto di interesse.
Sì, sì, infatti lui
lo faceva per avere un lavoro, no?
Come si chiama, all'Esposizione Universale di Filadelfia, ha fatto questa esposizione in cui faceva vedere, guardate, si può fare questa cosa, mettere la foto, che poi adesso
foto dicono a Bergamo.
Vomito, lo so.
Sì. Foto.
Foto, la foto, dai, ok.
Dovevi, che poi adesso in quelli digitali la foto è piccolissima, cioè non si vede niente. Io la mia patente, che è una schedina, no, ma non sono io, cioè può essere chiunque. È grande, un mignolo.
Loro vedono.
Senti, una cosa curiosa che ho scoperto invece è i colori dei passaporti. Perché vai. Il nostro ufficialmente, quello europeo, è color borgogna.
Però io avrei detto Bordeaux.
E si stanno ancora chiedendo perché sia di questo colore. Nel senso che qualcuno dice che è perché l'Europa era in profumo di comunismo e quindi ha scelto questo colore tendente al rosso. Ma in realtà è stato deciso a tavolino in una riunione del 1981 in cui la Russia non ha partecipato.
Quindi assolutamente
quindi
non
è una non è vero.
In Cile è blu, non credo.
In Cile è blu perché tutti gli Stati Uniti, cioè tutta quella parte lì continentale ha il colore blu, mentre dalla parte islamica è verde.
Ah, figo, ok, ci sta. E l'Australia sarà un colore bizzarro che non c'entra.
Tra l'altro io conosco, ho un'amica che ha denunciato di aver perso la carta d'identità, in realtà perché vuole tenerla, quella vecchia, perché adesso deve farla quella nuova e gli danno la tesserina e lei non vuole.
Io spero che la tua amica sappia che è illegale quello che...
Sì, sì, lo so, però lei se l'è tenuta, è andato a fare la denuncia, tutto un casino.
Cioè, è venuta su,
la sbatta.
Sì, che palle. Io voglio fare il contrario, io voglio smarrire quella... Anzi, in realtà l'ho smarrita quella vecchia. Sì, l'ho smarrita quella vecchia, perché voglio quella la tesserina.
Io volevo la patente, quella a foglio.
Io l'ho persa, no, purtroppo. Cioè l'ho persa, ma
sì, l'hai persa, Gaia, la volevi tenere.
No,
sì,
mi hanno rubato il portafoglio purtroppo e di conseguenza quella è andata via. Però volevo fare lo stesso sul passaporto, la prima volta che l'ho rifatto perché ho dovuto rifarlo e quindi volevo tenere quello vecchio per tenere un po' i timbri, no? Un po' il ricordo dei viaggi che avevo fatto. Invece poi volevo fare la stessa cosa della tua amica. Invece poi ho scoperto che bastava dire che lo volevi tenere, loro te lo...
Come si ti dice, mettono il fiocco, il regalo.
Esatto, ti dicono, ti mettono un timbro che non è valido e te lo lasciano.
Ti tagliano l'ultima pagina.
E quindi non me l'hanno lasciato.
Però sapete che esiste il nome della prima persona in Italia che ha avuto una patente?
Veramente?
E chi è?
Sì, si chiama Bartolomeo Tonietto, detto Alberto. L'Alberto è il primo a cui è stata data una patente nel 1901. E l'Alberto mi era il coiffeur di Casa Savoia.
Ah, per quello gli serviva, perché doveva correre dietro a dove si spostavano
Savoia. Sì, sì, era l'autista tutto fare, certo. Maggiordomo.
Avrà avuto l'Alberto. Anche bei soldi l'Alberto. Allora, MM dice... Prima non c'era obbligo di cognome, aspetta, la legge sul cognome della Repubblica di Turchia fu votata e adottata il 21 giugno del 34. Non so se tu hai detto che non c'era il cognome, mi sembra di no.
No, non ho parlato di cognomi, però questo è uno dei grossi temi dei documenti di identità, cioè quale cognome mettere, perché soprattutto certo. Per le donne.
La voglia di correzione, ogni tanto piglia i nostri ascoltatori, la voglia di correzione. Così, era andato su Wikipedia subito.
Sì, perché ha detto attenzione, sì, la legge sul cognome.
Anche il passaporto italiano era verdone, dice A.
Ah, questo non lo so. Questo non lo so. So che praticamente i documenti italiani nascono nel dopoguerra. Cioè, perché nel 1931 nasce una prima carta d'identità. Però, diciamo, quella che ha la forma attuale, adesso vabbè, sta diventando digitale, sta diventando la tesserina, sì. Però il libretto che tutti noi abbiamo conosciuto è dal dopoguerra in poi. È così tipo per 50 anni è rimasto così.
Ok. Tu ce l'hai il passaporto, Astrid?
L'ho appena fatto. Tra l'altro miracolosamente, perché sapete che adesso è un delirio fare il passaporto.
Sì.
Ci vogliono.
Davvero? Sì, lo so.
tu ti sei presentato col biglietto in partenza e hai detto, mo cosa facciamo?
Sì, ma era solo da rinnovare. Adesso invece mi è proprio scaduto e ciao.
Tra l'altro l'ho fatto fare anche mio figlio, ma per andare in Inghilterra.
Ah, certo, ormai ci
perché
vuole.
Volevo fargli vedere Londra. Tra l'altro la cosa divertente, che fa riflettere secondo me, è che ho fatto un lavoro in una scuola, in una scuola superiore l'anno scorso, e i ragazzi non sapevano che il loro compagno indiano non avrebbe potuto andare a, come si dice, in Inghilterra con loro in vacanza, perché lui fa, dice sì, ma io per andare a fare il passaporto devo prendere i documenti in India, è una menata per me.
Ah, già.
E loro, già. Vabbè, ma tu hai la carta d'identità italiana? Sì, ma non sono italiano ancora. Lì
sì,
hanno scoperto questa cosa incredibile della differenza fra la carta d'identità e il passaporto, e quindi del fatto che i loro compagni minorenni, cioè chi ancora non ha 18 anni, è ancora di fatto cittadino straniero in Italia.
Eh sì, e si attacca purtroppo. Sì,
gliel'ho visto scoprire fra i banchi di scuola, ho visto i loro occhi e ho detto, ma ragazzi, certo.
Comunque ci sono arrivati moltissimi messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che dicono che fino agli anni 80 comunque anche il passaporto italiano era verde.
Sì, sì, sì.
Ah, quindi sì? Si conferma, io ce l'ho ancora, è diventato rosso dopo, dice Cristina.
81, sì, anche hanno fatto questa riunione.
E quindi sì. Prima dell'82 il passaporto era verde.
Cristina ce l'ha ancora quello verdone.
Vedi?
Dai, è che non ci può mandare una foto, voglio vederlo.
Vabbè, io me la faccio anche mandare, la vedo, ma tu...
gliela inoltriamo.
Ma la giri, voglio vederla.
Te la descrivo, sono
curiosa. Ma chissà perché poi hanno scelto questo colore Trasido Choc, insomma.
Sì, un po'. È un po' quel colore lì, effettivamente. Beh, è molto comunque elegante, sta bene con tutto. È color tesserino dei pubblicisti, uguale. È quel colore.
Ah,
lì.
Sì. Quello però è proprio marron.
È marron. Sì, quello è marron.
E non vorrei scadere nelle tonalità di marrone. Restiamo sul Trasudo Choc, sì, che sì, mi certo. Sembra.
Sì, mi sembra corretto.
E ci arriveranno mille messaggi di che si dice Trasudo Choc, perché sennò poi dopo.
Ma no, è a Bergamo si dice Choc.
No, a Bergamo si dice Choc adesso, okay, va bene, okay, tutto, okay. Non fammi prendere la cadenza cattiva.
No, sentite, qua sono tutti che correggono.
Mi fanno
ormai
segno alla regia che dobbiamo,
sì,
salutarci.
Ok,
ciao,
ciao,
alla prossima.
Ciao. Baci. Ciao.
Ciao. Ciao.
Che poi la regia sei tu.
Sono io.
È inutile che fai la farsa, basta che lo dici a tutti. Comunque, niente, non possiamo avere la foto perché non ha Telegram.
Sì, sì, Davide ce l'ha mandata. Grazie, Davide.
Grazie, veramente?
Sì.
Ah, che figo, è vero, era verdone. We'll be right back. Halfway There, Living on a... ci siamo
a me
quasi.
Piace molto questa.
Perché sei giovane anche
sono
tu.
Sono giovane.
Certo, piace, sì. Piace ai giovani. 3316214013, una pletora, un album intero di foto di vecchi passaporti che erano verdoni. È vero, grazie a tutti, grazie a Carlo, grazie a Davide e grazie a... nessuno, perché l'altro messaggio era di Astrid. No, non stavo per dire una parolaccia. E sono le 20:21 minuti e ci colleghiamo adesso con un altro ospite che però introdurrà la nostra Gaia nella sua nuova rubrica!
Che Gaia... si chiama?
Allora, dopo, posso fare una premessa?
Sì,
allora,
certo.
Gaia, per molti... parlo di te come se non ci fossi, va bene?
Sì.
Se non fossi qua. Gaia, per molto tempo, si è inventato questo mini formattino sui social, che era Gaia sui mezzi, che faceva molto ridere, di una persona che va sui mezzi e ogni giorno ne vede una. Perché, diciamoci la verità, Gaia era particolarmente sfigata, le capitava un po' di tutto.
No, questa... non sfigata.
Per favore.
Ah, non c'ero, non c'ero, non c'ero, scusami.
E lo spin-off di Gaia sui mezzi poteva essere un sacco di robe, ed è Gaia sul pezzo. E Gaia sul pezzo, questo è il nome della rubrica di Domenica In... E oggi di che cosa ci parli, Gaia?
Oggi parliamo, c'è la nostra ospite tra parentesi, vabbè, ma prima introduco l'argomento.
Sì?
Giovedì 29 di settembre sarà la giornata della consapevolezza contro gli sprechi alimentari, visto che noi comunque con Domenica In parliamo comunque anche di avanzi e di che cosa possiamo fare con la cucina del riciclo e tutto, noi questa giornata qua ci piace tanto, la
ci
giornata
piace,
della consapevolezza contro gli sprechi alimentari.
L'altra volta ci ha fatto una menata così sulla polpetta, sul riciclo, il nostro Bellati, figurati.
Esattamente, quindi alla fine è un argomento che a noi piace molto. Mm-hmm. Ed è questa giornata, se non sbaglio è il terzo anno, perché poi c'è stata la pandemia, quindi è il terzo anno che si celebra, mm-hmm. È stata inventata dalla FAO. Mm-hmm. E quindi è comunque a livello internazionale, proprio a livello mondiale.
Non è una cosa inventata così a caso.
Non è stata inventata a caso. Però io lascerei parlare la nostra ospite, che si chiama Francesca Mori e che è il direttore marketing di Babaco Market.
Buonasera, ciao.
Ciao Francesca.
Benvenuta. Benvenuta.
Grazie per avermi invitato.
Eccoci qua.
Grazie a te per essere qua con noi. E a voi avete, proprio in occasione di questa giornata che si terrà il 29 di settembre, avete fatto una ricerca, commissionato, perché
esatto.
Ovviamente non l'avete fatta voi, ma l'ha fatto l'istituto di ricerca a cui vi siete appoggiati.
Esatto.
Ed è uscita una profilazione interessante sugli italiani e sulla consapevolezza che loro hanno sugli sprechi alimentari, ma anche un po' le abitudini degli italiani e gli obiettivi che ci si deve porre per arrivare a sempre una minore
esatto.
spreco e a una maggiore consapevolezza. E che cosa è venuto fuori da questa ricerca?
Esatto, è venuto fuori che gli italiani hanno sempre più consapevolezza del fenomeno dello spreco alimentare e hanno sempre più consapevolezza del legame che c'è tra spreco alimentare e cambiamento climatico, quindi oltre il 77% degli intervistati ha ben chiaro che lo spreco alimentare è anche causa di emissioni di gas serra, una delle maggiori cause di emissioni di gas serra che a sua volta causa il cambiamento climatico, così come purtroppo anche visti i recenti eventi atmosferici che hanno colpito il nostro paese, è sempre più chiaro che a sua volta il cambiamento climatico impatta i nostri territori, i nostri terreni, le nostre produzioni agricole, causando ulteriormente spreco alimentare. Quindi c'è sempre più consapevolezza, però forse c'è ancora un po' di confusione su come possiamo agire, cioè c'è voglia da parte degli italiani di agire come singoli e come collettività per cercare di arginare questo fenomeno, ma sicuramente c'è ancora bisogno di tanta sensibilizzazione, perché ancora magari non sanno bene come possono dare un loro contributo.
Certo.
Abbiamo comunque chiesto se c'è già qualcosa che loro fanno banalmente tra le mura domestiche, e sono anche qua comunque sono uscite insomma degli spunti interessanti che già oggi tutti noi mettiamo un po' in pratica. Quindi ci sono tante piccole azioni, come possono essere da quella di porzionare, congelare il cibo, gli avanzi, cercare di gestire meglio gli acquisti e la spesa, magari partendo da un meal plan settimanale in modo da organizzare i nostri acquisti e non acquistare in eccesso, cercare di come dire, acquistare il giusto e non formati enormi che poi magari non riusciamo a consumare. Quindi ci sono tanti piccoli aspetti, ma direi la cosa più interessante che è emersa è che c'è sempre più voglia di fare già a monte, quindi ancora prima di arrivare tra le mura delle nostre case, c'è sempre più voglia di fare una spesa che sia consapevole, sostenibile e antispreco.
Okay.
E noi appunto ci occupiamo proprio di questo.
Ok, nel quotidiano, proprio tu Francesca, come fai a evitare gli sprechi?
Ma io diciamo che mi trovo molto con quello che suggeriscono, che esce fuori anche dalla ricerca, cioè cerco di acquistare il giusto, sono ovviamente poi un'utilizzatrice del nostro servizio che è Babaco, e che mi permette di fare una spesa settimanale corretta nelle giuste quantità rispetto a quello che so essere il nostro consumo familiare. Ecco.
Pensa se non l'usavi tu, che brutta pubblicità che era. in effetti ci sta. E tra l'altro stavo pensando che comunque, cioè nel senso, comprare il giusto è uno di quegli incentivi che è figo da far passare, perché comunque risparmi.
Esatto.
Sì.
Soprattutto noi appunto ci occupiamo di antispreco e anche nella riduzione delle spreche si possono trovare tante offerte, no? Cercando di magari acquistare anche prodotti che sono vicini alla scadenza ma sono ancora buonissimi, magari per questo c'è anche un piccolo sconto.
Com'è che funziona Babaco Market?
Allora, noi siamo attivi dal 2020 e ci occupiamo proprio di cercare di dare una seconda possibilità a tutti quei prodotti che ad oggi fanno fatica a trovare uno sbocco commerciale, partendo da frutta e verdura, perché possono avere difetti estetici o possono avere dei canoni che non sono conformi a quelli che sono richiesti magari da altri canali di distribuzione, forme troppo grandi, troppo piccole, un po' stortine, ma ancora perfettamente buoni. Da poco abbiamo poi anche introdotto un'attività di recupero sui prodotti trasformati, perché anche su ciò che possono essere prodotti da dispensa, per esempio, c'è rischio di spreco, nel senso che ci sono situazioni in cui anche lì magari il prodotto si avvicina alla data di scadenza ma è ancora perfettamente consumabile. A volte parliamo anche magari di due o tre mesi di consumabilità, ma non vengono accettati dai canali tradizionali perché richiedono di solito quella che si chiama una shelf life molto lunga. Oppure abbiamo dei casi interessanti di rete, che abbiamo recuperato un risotto, che è un risotto assolutamente italiano, come la stragrande maggioranza dei prodotti che vendiamo, ma era stato commissionato da un cliente inglese, quindi il packaging è in inglese, il committente non ha più ritirato il prodotto e quindi sono rimaste invendute queste scatole con le etichette in inglese, ma di prodotto italiano.
Fa anche figo.
Sì, certo.
Fa anche figo, perché è una rarità.
Quindi Francesca, ti ringraziamo tantissimo per questo tuo intervento e cercheremo di essere bravi. E il 29 sarà una giornata, ci saranno un po' di attività, ci saranno un po' di cose e staremo sul pezzo.
Ciao Francesca Mori, grazie
Francesca,
grazie,
ciao, a presto.
Ciao.
Senti, a proposito di spreco, no niente, volevo, non so, una battuta su non sprecare il tempo, faccia troppo cagare, per cui non la dico e mando... c'è una piccola interruzione pubblicitaria.
Ciao.
Poi fra poco con Domenica.
But I wouldn't. Well, I tried to walk a straight line, but I couldn't. Too busy doing things that I know I shouldn't. Depending who I talk with, they seem indifferent. If your mind's a tiny box, no point trying to fit in.
Take a dive in a new projection.
You will never guess next what she does.
what she does. It'll only ever be what she wants. Everybody talking Jessie Quad. Jessie what? I'm like Diana Prince, a Wonder Woman. Stop trying to convince me to pick men or women. You're all going on a battle in Paris, Chengdu and Burns. Where the fun's at, bitch? Let's play the burnt buttery. Let's go passport shopping. All some people gotta do is exist. Then we got people full of love and trying to resist them. Cause of appearance, don't need your clearance. Don't give me realness, we make what really is human interference. Cause all there's ever been, never been. You will never guess next what she does. She will only ever be what she wants. Everybody talking Jessie Quad. Jessie what? What she does, it'll only ever be what she wants. Everybody talking Jessie Quad. Jessie what? Exactly. Take a dive in a new projection. Take a dive in a new projection. Well, the eye is a simulation. Take a dive in a new projection. Take a dive in a new projection. Well, the eye is a simulation.
Ultima fettina di Bomenica In. Sono le 20:33 minuti fino alle 21 dopo di noi. L'altra volta fa tutto la ma poi c'è la sacca del diavolo, mi ero dimenticato,
no,
che in mezzo
c'è.
È che Nostrini arriva molto in anticipo, quindi mi ero confuso. Cioè, guarda come scarico barili, do la colpa a lui.
Dà la colpa agli altri.
Sì, no, poi c'è percorsi perversi dopo di noi. Comunque Gaia.
Comunque,
Gaia,
sì.
Dici tutto.
No, volevo dire che sono arrivati dei messaggi, tra cui uno in particolare che mi chiede: e le app tipo Too Good To Go? Certo, ci sono diverse app, infatti ne abbiamo parlato di Babaco Market, ma adesso parliamo anche delle altre, le citiamo. E una è quella che appunto dici tu, Too Good To Go, è quest'app che ti permette di individuare quali sono i locali a te vicino, in realtà, perché se facciamo antispreco magari facciamo anche sulla vicinanza per andare a piedi,
sì,
magari
se fai Milano-Ravenna,
esatto,
per
e i locali, i ristoranti che aderiscono e che aderiscono a questo progetto mettono a disposizione quello che è avanzato e che te lo danno ovviamente a dei prezzi più bassi rispetto a che se tu l'avessi consumato in loco.
Certo.
Quindi tu infatti il nome è un gioco di parole appunto per quello, l'hai capita Kesten?
No.
Dai, si chiama Too Good To Go,
troppo
buono
per essere buttato, sprecato.
Sì, per andare via, per
è proprio il
così.
Concetto.
È proprio il concetto, no? Il gioco di parole, vabbè, per dire il nome da dove deriva. E poi ci sono anche altre, per esempio, ti ricordi che c'era sempre una Pecar che girava per Milano, io ti parlo di Milano ovviamente, essendo di Milano, che era Bella Dentro.
Sì.
E loro vendevano che un po' tipo lo stesso concetto.
Questo gioco di parole.
Vendevano frutta e verdura, però andando direttamente alla filiera, quindi non prese da andando alla base della filiera, non prese magari al supermercato, e andavano dalle aziende agricole, vedevano quali erano magari le zucchine storte, le melanzane col naso, le patate che erano troppo brutte per andare sul mercato, perché poi la gente purtroppo non le acquista, sono brutte e non le acquista.
Quindi la gente non le compra.
E quindi
non è che non le
prendevano lì e le vendevano meno.
Non lo prende proprio la distribuzione.
Non lo prende la distribuzione perché pensa poi che la gente non le compra, magari invece le comprerebbero. Però vabbè. Quindi sì, ci sono, per rispondere a non mi ricordo chi me l'ha chiesto, ci sono anche altre
H-Logics.
Altre, eccolo lì,
H-Logics. Invece Francesco Potta dice: io per un po' di tempo ho provato a usare Too Good To Go, però raga, secondo me funziona solo se vivi dentro Milano. Io dovevo fare 10 km andata e ritorno per prendere la scatola, non l'ho mai fatto. Beh, in effetti.
Eh beh sì, c'è ragione Pota. Scusami Francesco.
Oh mio Dio. E, dottor Bellati, buonasera. Ciao.
Ciao,
scienziatissimo.
Ciao carissimi, e mi aggancio immediatamente alla questione della verdura, magari non bella ma buona, con una frase: è il compleanno di mia figlia Alice, c'è qui lo zio Roby, devi dire una cosa. Robby.
Beh lì, ma il pesto è solo quello genovese, è quello fatto col basilico.
Ma che cosa è
stato? Ma avete bevuto? Quanti anni compie la creatura?
14, ma è astemia lei.
Lei è astemia, e voi avete già...
No, noi abbiamo iniziato un pochino a dare per forza, perché comunque bisogna dare un buon esempio. No, comunque lo zio Roby, che si capisce da dove viene, sì. Quando gli ho raccontato appunto l'argomento della puntata, che sono i pesti alternativi, subito mi ha guardato sgranando gli occhioni e mi ha detto quella cosa che ha ripetuto in questo momento, perché il pesto è solo di basilico. Ma no, perché noi consideriamo il pesto come qualcosa di pestato.
E certo.
Sì. Come certe
perché
persone.
Noi siamo attaccati all'etimologia.
Esattamente. Quindi, ma guarda, ho cercato di dirglielo adesso lì con una fetta di pizza in mano e quindi non glielo dico, ma quindi pesto come qualcosa di pestato può essere fatto con foglie alternative.
Adesso visto potremmo fare anche il pesto di polpette.
No, perché rimaniamo in un ambito veg e quindi con cosa si può fare il pesto? Per esempio si può fare con le zucchine, con le foglie dure della cicoria, con i fagiolini, con la rucola e poi si può per esempio sostituire il pinolo con la mandorla o con la noce.
Certo,
ok, abbastanza meno perché il pinolo mi è caro.
Il pinolo costa un botto, sì, di soldi, esatto. Con la menta si fa un ottimo pesto, perché la menta è una pianta invasiva, si può fare un ottimo pesto per il couscous oppure che si mangia con il pollo. Poi ci sono i pesti di maggiorana, di olive e soprattutto, io l'ho provato, l'ho fatto, di ortica.
Ah, è molto buono, io non l'ho fatto ma l'ho assaggiato.
Bisogna cuocerla prima se no muori, giusto?
L'unica cosa, esatto, che bisogna sbollentarla un pochino prima, altrimenti ti fa male. E questi sono i pesti verdi. Poi ci sono i pesti di altri colori, che sono quelli classici, no, che conosciamo, di pomodori secchi, di melanzane oppure di cavolo viola.
Ok, ma anche questo è un gancio per dare una possibilità a ascoltatrici e ascoltatori di farsi la cenetta con gli avanzi?
Allora, se avete delle foglie, dei cascami di foglie brutte, che non è, appunto, basta cambiare un accento.
Cascami,
esatto, invece così sono cascami e quindi appunto si possono fare dei pesti alternativi interessanti, proprio perché il pesto è una roba schiacciata con mortaio. Poi noi in realtà il mortaio, sfido chi ha un mortaio a casa e possiamo usare tranquillamente un frullatore, però il concetto è lo stesso.
Ok.
Ecco, e questo è un po' l'angolo che abbiamo detto della cucina, diciamo, povera degli avanzi.
Comunque, scusami se ti interrompo, scienziatissimo, Ennio da Genova, che ci ha già scritto un messaggio molto carino prima, di cui ringrazio, che ci faceva i complimenti per la trasmissione, come faccio una cheat, dice: Belin, lo zio Roby ha ragione, perché non l'ho fatto con l'accento giusto, scusatemi, sono un cane a riproporre vari accenti, però dà ragione allo zio Roby.
Allora, ha ragione, certo, se siamo... allora, il pesto, diciamo, per come lo conosciamo in qualità di pesto, è quello lì. Però in realtà qualsiasi alimento fogliace o pestato diventa un pesto, tra virgolette, perché è pestato, no?
Certo.
Certo, sì.
Credo che sia etimologicamente corretto, ma dopo chiedo allo zio Roby.
Massacrato. Mia madre recentemente ha comprato un pesto di cavolo nero, dice Fra, mentre Davide... pesto con le foglie del sedano che normalmente si buttano. Questo mi ispira.
Ah, vedi, questo vedi, qua rientriamo con Davide anche nel discorso degli scarti, del recupero. Sì. Magari tu hai fatto, che ne so, l'insalata usando soltanto il gambo del sedano, oppure hai fatto il brodo con il sedano o il soffritto e ti avanza la parte...
Foglie del sedano ottime nel minestrone.
È veramente?
Assolutamente, la foglia di sedano nel minestrone è il top di gamma.
Si può fare con le foglie secche adesso che è autunno il pesto?
Con le foglie secche di che cosa? Di che raccogli nei parchi?
Sì.
No, peccato,
sennò sai che risparmio, cazzo, era per
te. Voglia.
Puoi farlo con la cicoria che raccogli nel parco.
Assolutamente, la cicoria.
Pesto di cicoria.
Io mi ricordo quando andavo nei campi con il mio padre, che raccoglievamo l'insalata matta, che poi era il tarassaco, sì, e la cicoria nelle foglie più dure, che sono veramente coriacee, no? Tu la fai bollire e poi la fai saltare, ecco, quelle lì possono diventare un pesto. È un po' amarognolo, quindi magari ci si mette un pochino più di... si mette magari una cosa un po' più dolce, che è la mandorla, anzi, la noce, e poi diventa una cosa che... L'ho provato,
È buono?
Sì, ottimo. Con la pasta,
ok.
Ma chiudiamo la cosa come si dice, la rubrica dell'economia domestica.
Sì, infatti ormai sei diventato...
Ormai sei... Io l'ho già detto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che tu sei un po' il mammo Che brutto.
Sì, anche mamma va bene, non c'è problema.
Ma infatti,
ma anche papà, secondo me.
Ma tutto, sì, 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 sì. Va bene, no, per raccontare appunto questa cosa di una notizia che è uscita l'altro ieri dei sei limiti terrestri che abbiamo superato. Allora, immaginiamo di andare a fare gli esami del sangue
che ci trovano.
Vabbè, è un momento un po' così. E ci trovano, per esempio, il colesterolo un po' alto, il trigliceride un po' alto, sì. Magari, ecco, esatto. Quando tu sommi una serie di parametri che hai superato, allora il medico cosa ti dice? No, stiamo all'occhio, esatto. Paragonando la Terra a un organismone, ok, e con 9 parametri che sono stati individuati, che diciamo un po' misurano la salute della Terra, a questo punto noi ne abbiamo superati 6 su 9. Oh. E non è bello.
No, no, non va bene, non va bene.
Non è bello perché quelli che abbiamo superato sono l'integrità della biosfera, andata. Il cambiamento climatico,
ciao.
Evidente.
Ciao.
Ero in Sicilia l'altro ieri con 40 gradi e un tasso di umidità veramente imponente.
Ma non è normale?
E mica tanto.
Ok.
Cioè, siamo comunque in autunno,
sì,
da ieri.
Era retorica.
Tra l'altro in autunno e so che Gaia ha una curiosità. Non so se abbiamo il tempo di...
Come no?
Ho una curiosità perché succede questa cosa. Cioè, succede che durante gli equinozi...
Sì.
E quindi intorno al 20 marzo e intorno al 20 di settembre a me succede sempre di venire svegliata da un raggio di sole che passa nell'unico fazzoletto di verde che c'è di fronte a casa mia e questo raggio di sole arriva direttamente nella mia fronte, perché evidentemente il letto è posizionato in modo che io odio le tende, quindi non ho le tende, e vengo svegliata da questo raggio di sole che trafigge il mio sonno, in questo caso la mia testa, i miei occhi, e mi sveglio. E prima mi chiedevo questa cosa, ma perché sempre in questo periodo succede che arriva questo raggio di sole? Io capisco che è la primavera e da adesso capisco anche che era l'autunno, probabilmente per questioni di nuvole o non lo so, non mi era mai successo con l'autunno, di solito mi succedeva di più con la primavera, però adesso sta succedendo anche con l'autunno.
Allora possiamo chiamarlo l'effetto Stonehenge. Tra l'altro lo sai chi ti saluta?
Te lo dico, chi mi saluta?
Stonehenge.
Oddio, ma tu e Justin veramente avete detto le battute, ragazzi. Le presenze maschili di Bomenica Inn hanno delle battute veramente orrende.
Vabbè, perché sono dead jokes.
No, a me fanno ridere molto, però penso che non siano molto apprezzate, ma vedremo dai messaggi che ci arrivano e che andrò a leggere su queste tue battute.
Vai.
Allora, no, beh, questa è un po' così. Allora, l'effetto Stonehenge, cioè agli equinozi il sole sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest. Quindi evidentemente la tua casa, Gaia, è posta proprio precisa a est-ovest, quindi è un po' come appunto quando, cioè immaginate appunto Stonehenge, ma anche nei film di Indiana Jones, no? Quando il raggio di sole intercetta in una determinata data il rubino che proietta il laser sul punto in cui è seppellito il tesoro. Ce l'avete presente quella scena di... Ok,
sì.
Ecco, è successa la stessa cosa. Fai conto che a me succede una cosa identica con lo spioncino della porta, che vivendo in una casa di ringhiera dà verso l'esterno. Ecco, io in questi giorni ho un raggio di sole che viene che colpisce lo spioncino e viene concentrato praticamente sulla porta del bagno. Lì non c'è nessun tesoro, però
dipende.
Possiamo dire
dipende.
Certo, però per non cadere in quegli argomenti brutti che dopo fanno, ecco. E quindi il tesoro sei tu.
Che
no,
bello,
ma scusami, ma adesso abbiamo detto che poi ci sono non i post ma i ketchup
content,
e quindi questa qua me la tengo. Cioè me lo
allora,
vado
possiamo
me
la...
lo prendere.
Guarda, allora
o mi
se
mandi
vogliamo
un vocale?
Proprio no, te la ridico. Dunque, la tua casa è Stonehenge. La tua finestra è il rubino e il tesoro sei tu.
Oh, mi sono sciolta come una pera cotta.
E scusatemi.
Ah, ti lasci solo?
No, aspetta. raga, dopo, ok, stiamo lavorando. Okay, agli equinozi la posizione del sole all'orizzonte cambia con il massimo della velocità. Se il fazzoletto di cielo è stretto, oggi c'è, domani già andato.
Sì, 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 hai ragione Davide, tant'è che proprio dura massimo un paio di giorni. Noto la differenza, per esempio, in primavera mi sveglia a tipo alle 6 e invece questa mattina alle 8, quindi dipende molto anche.
No, quello perché ieri hai fatto serata.
Perché il raggio è quello, quando arriva è come il Natale.
Fra dice battuta di Stonehenge, pollice su.
Grazie. Francesca o Francesco?
No, è un uomo.
Francesco.
Ovvio che
non ho guardato, Ah, sì, hai ragione, per la battuta che è piaciuta è un uomo.
Certo,
sì.
per forza. Vabbè. E basta, quindi abbiamo il pesto di Stonehenge si può fare? No, non si può fare.
No, però puoi usare un sasso di Stonehenge per schiacciare dei vegetali
e andare incontro alla carcere.
Sì, brutto. Certo. E quindi abbiamo detto che c'è il pesto alternativo, che abbiamo superato 6 dei 9 limiti che la Terra a un certo punto dice: mo basta davvero. E poi e c'è anche questo effetto Stonehenge che alcune case possono conoscere.
Che bello!
Davvero.
Che bello, è emozionante. Ti salutiamo, ti lasciamo andare a festeggiare.
Ai festeggiamenti.
Fai gli auguri a Alice.
E
saluta lo zio Roby.
Non guidi, vero, oggi?
No,
sono a casa.
Bravo, non guidare. E neanche lo zio Roby, se è possibile.
Tenetelo a dormire, vi prego. Tenetelo lì a dormire, perché temo per il suo rientro.
C'è un divano tutto per lui.
Bravi. Ciao!
Ciao, Bellati!
Ciao.
Now you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women's warm. I've been kicking around since I was born. Now it's alright, it's okay. You may look the other way. We can try to understand the New York Times effect on men. Well, now I get low, yeah, and I get high, and if I can't get enough, I really try. Got the wings of heaven on my shoes. I'm a dancing man, I just can't lose. Now it's all
con foglie di rapanelli e noci. No, pare figo effettivamente.
Sì.
La Holly dice: ciao ragazzi, ogni volta che si parla di spreco alimentare si fa riferimento al singolo cittadino, che aggiungo io, sì, è un buon inizio, però è vero che il problema altrove. Il problema vero è gran parte della grande distribuzione. I compattatori lavorano alla grande perché i dipendenti hanno l'obbligo di gettarci dentro prodotti in scadenza, anche etichettati come C, da consumarsi preferibilmente, e quintali di pane e polli interi appena arrostiti e quant'altro. RP dovrebbe indagare gente tipo, non lo dico, è una vergogna, dovrebbe essere considerato crimine contro l'umanità, altro che non far entrare i cani. vero, è un buono spunto.
Sì, Olly, è un... sì.
Gaia, tu che sei giornalista vera, non hai...
No, no, sono molto d'accordo con Olly.
Sì, fai una cosa. Arrivano un sacco di foto e testimonianze di un sacco di case che hanno l'effetto Stonehenge. Quella di Roberto non è niente male, cioè sì, il tavolo che si illumina.
Sì. Ah.
Vabbè, colleghiamoci con Clarice. C'è stata preoccupazione all'inizio della puntata. Cara Clarice, un ascoltatore ha scritto, non mi ricordo chi, chiedendo, ma la Clarice non c'è più?
Eccola!
Buonasera, cioè, buonasera. Chi era questo fan?
Adesso lo cerco e te lo trovo. Abbiamo, vabbè, 8 minuti.
No, vabbè, ma allora rassereniamolo sulla mia presenza. Ah, io ci sono e come... Stasera per un saluto e poi magari la prossima volta ci vediamo invece in studio.
Dai, sarebbe carino da parte sì. tua. Parti presto perché
vabbè, ma intanto Clarice gioca in casa, quindi
sì, dall'altra parte della città. Anch'io devo dire che non ci metto poi pochissimo, però insomma
sì, ma magari dovete tutti farmi pesare il cioè raga, è così, cioè non è colpa mia.
Perché
ma,
ti,
niente, ma
ti
perché scusi. è così
ho la coda di Bile.
Che carino.
Noti le battute, altre battutone di Cat.
Basta prendermi in giro.
Ho la coda di Bile. Non so se preferisco la musica che mette o
noi
le battute che fa.
Noi siamo comunque persone.
Noi artisti, ma quanta...
Stavo
non dico altro.
Morgan.
Allora, ecco, bravo, da specificare. Allora, io volevo semplicemente, magari, come buon proposito, chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di eseguire un compitino facile, cioè semplicemente di guardarsi un po' intorno, perché la prossima volta probabilmente, poi chissà cosa succede, però cominciamo magari a lanciare questa proposta, parleremo anche di quella che viene definita guerrilla marketing. Il compitino che do ai nostri ascoltatori e ascoltatrici è: guardate un po' intorno effettivamente se per le strade, per in luoghi insoliti, vedete qualcosa che è effettivamente riconducibile a una qualche operazione di marketing ben celata. Perché ce ne sono più di
celata,
quelle.
Se è troppo celata, non, cioè, a cosa serve?
E appunto perché ci sono state delle operazioni di guerrilla marketing che hanno fatto scuola e che si sono in qualche modo hanno creato veramente un sacco di aspettativa e che poi si sono insomma
sgonfiate, diciamo così,
no, si sono rivelate in quanto tali.
Okay,
esatto,
okay,
però non voglio anticipare niente, vi dico soltanto questa cosa riguardo a un film documentario che fino all'ultimo non si capiva se fosse appunto proprio per questa operazione di marketing, se fosse vera o meno. Sto parlando di The Blair Witch Project lontano 1999. Questo argomento ovviamente mi è venuto in mente semplicemente perché non so se qualcuno di voi ha letto la notizia, ha visto l'immagine. Venerdì scorso l'obelisco di Buenos Aires, che vanta oltretutto un'altezza di circa 67 metri, non lo dico a caso, è stato ricoperto da un gigantesco preservativo rosa.
Sì,
mano di Netflix, aggiungo voglio proprio dirlo, per mano di Netflix, sì. Che ha voluto così comunicare l'uscita della quarta stagione della serie Sex Education. Okay. Era ben scritto Sex Education in quel caso, però insomma per chi non lo sapesse, chi non conoscesse appunto questa serie, alla fine si trattava di un enorme preservativo appunto sull'obelisco.
Okay.
Provate a immaginare insomma comunque l'impatto che poteva avere questa gigantesca piazza a Buenos Aires un'operazione del genere.
Allora, un po' di anni fa, e ti parlo di tipo un milione di anni fa, perché
mi ricordo
che ero bambino,
Scusami.
Ok, no, niente.
Era Ryu, ragazzo che, vabbè, okay, dai.
E avevano fatto la stessa cosa, un preservativone su un obelisco, non mi ricordo se di Buenos Aires o, vabbè, alla fine obelischi ce ne sono un po' in giro per il mondo, con lo scopo in realtà di sensibilizzare alla questione dell'AIDS, per cui ti dico, era tanti, esatto, anni fa, quando non si erano dimenticati che l'AIDS esiste ancora, perché esiste ancora, maledizione.
Esatto.
E la notizia aveva fatto due volte il giro, perché da un lato c'era ovviamente il fatto in sé, dall'altro il fatto che nella rotonda che circondava l'obelisco, quella mattina si era registrato un numero di tamponamenti completamente fuori scala. Guarda, un preservativo, bam! Perché la gente è furba. Però insomma è interessante, sì. Basta, silenzio, no, niente, pensavo fosse più interessante.
Quindi è lanciato questa... questa chiamata agli ascoltatori e alle ascoltatrici, sì, di guardarsi intorno, di notare. Adesso è arrivato anche un messaggio.
Perché sono in mezzo a noi.
Sono in mezzo a noi.
Un po' inquietante, però sì, sono in mezzo a noi.
C'è Carlo che scrive un messaggio, dice, per esempio, no, parlando di pubblicità, ma hanno diritto di scrivere la pubblicità con vernice sui marciapiedi? Mi pare volgare e abusivo, ma anche Big Names, dice. Sì, in effetti,
sì, è vero.
Ci sono queste pubblicità che si capisce però immediatamente, lì non è camuffata, perché è abbastanza chiaro.
È abbastanza evidente.
Anche a me non piacciono particolarmente, ho notato però poi che sono fatte sempre con vernici
lavabili,
tant'è che poi arriva tipo il camioncino che li riesce a togliere immediatamente e non lasciano traccia. Però sì, effettivamente non sono...
A me piace molto l'escamotage della proiezione, invece, il proiettore sul marciapiede che è un po' più elegante, si spegne.
Sì.
Ma quello è comunque da considerare sempre come occupazione di suolo pubblico impropria, se non lo so, me lo stavo chiedendo adesso.
Beh, quello che hai disegnato per terra assolutamente sì, tant'è che devi dichiararlo e devi pagare
tanti soldi al comune, sì.
Quello di cui parla Kesten non te lo so dire.
Un proiettore fuori dal... Bah, no, quello credo che non debba pagare, la cosa più temporanea del mondo. Era Parigi l'obelisco di cui parlavo io, viene in soccorso A.
E Batman avrà pagato lo spazio
Ottima domanda. Ma lì non era un servizio a pagamento, perché lui è già ricco e difende i buoni dai cattivi in forma gratuita. Per cui credo che abbia degli sgravi anche dal punto di vista dei costi. Sì, cioè la comunità comunque gli va incontro, perché lui va incontro alla comunità. Buona domanda, però. Sì.
Interessante, magari qualche appassionato riuscirà anche a risponderci.
Sì. Arriva anche stiamo finendo, maledizione.
Sì.
Suggerivano anche la questione del videomapping, che è una roba un po' più complicata, quella proiettata sugli edifici.
Sugli edifici.
Che è una figata divertente. Una volta ho assistito vabbè, ma chi se ne frega, manca un po' di secondi.
Io una volta, infatti. In chiusura vorrei proprio chiudere così. Non si tratta di marketing, ma di qualcos'altro. Io mi ricordo anni e anni fa, su quei palazzoni in Piazza Vetra, qualche simpaticone, esatto, proiettò sul muro, ma grande, quindi doveva essere anche un proiettore bello, bello potente, un bel film porno. Ed era estate, e insomma, sì, rimanemmo un po' tutti scioccati, ma
piacevolmente scioccati,
sì, esatto.
Dipende dall'età, non so quanti anni aveste. Vabbè, se eri in vetra a farti a fare le chiacchiere con gli amici, magari eri grande, insomma. Va bene, e ci salutiamo, cara Clarice.
Va bene.
Ciao Clarice,
bene.
Ciao.
Alla prossima, a prestissimo.
Ciao.
Ci salutiamo, diamo appuntamento
a domenica prossima alle 19.
Bella.
Domenica in.
State bene.
Ciao.